Eccoci qui per il filo diretto con voi. Vi ricordo che oltre che telefonare potete inviare degli sms che troverete poi pubblicati sul sito di Radio 3 www.radio3.rai.it. Prima telefonata. Pronto,
Buongiorno dottoressa Mauro e
buongiorno.
buongiorno a tutta la redazione. Allora, io volevo dire questo, no? Papa Francesco, secondo me, ha fatto un nobilissimo gesto affermando perentoriamente che quello degli armeni fu il primo genocidio del secolo scorso. Purtroppo i turchi adottano un negazionismo di Stato, questo i politici, perché il popolo turco sa e compatisce e si vergogna. Cosa intollerabile secondo me. Volevo dare qualche informazione perché c'è stato un grandissimo silenzio su questo massacro. Gli armeni non finirono nei lager, non ci furono lager per gli armeni,
Sì.
ma furono fatti morire di fame, di sete e di torture durante marce forzate verso il nulla. Questo le donne, i vecchi e i bambini. I maschi in genere venivano direttamente impiccati o sepolti vivi dopo essere stati accuratamente evirati. Ne morirono di armeni un numero valutabile a 2 milioni, a causa del partito comunemente chiamato dei giovani turchi, mi pare,
Sì, giovani turchi.
che fu neutralizzato poi da quel grande statista che è stato Atatürk. È tutto documentato, dottoressa, è tutto documentato da foto, documenti cartacei, testimonianze.
Certo.
Anche degli stessi turchi. Volevo chiedere, è d'accordo lei che quando si parla di ammettere la Turchia in Europa è imprescindibile il chiedere l'ammissione di questo genocidio? Perché ci si deve ricordare degli armeni, di questo popolo coltissimo di artisti, di musicisti, di scienziati, del loro sterminio e anche della loro diaspora, perché ci fu anche quello in seguito. La saluto cordialmente, l'ascolto per radio.
La ringrazio moltissimo. Sì, io sono d'accordo con lei. Ne parlavo prima, quando nel 2005 il Parlamento europeo ha deciso a maggioranza di avviare i negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, ha legato questa decisione a una condizione, cioè che la Turchia riconoscesse il genocidio degli armeni. Questo finora non è avvenuto, sono avvenuti soltanto dei piccoli gesti di Erdogan, che se non sbaglio l'anno scorso ha rivolto le sue condoglianze ai parenti delle vittime di quel genocidio, ma nulla di più. La parola genocidio in Turchia, almeno per le autorità politiche, come lei ben dice, non per la popolazione, certamente non, popolazione che invece ha dimostrato negli ultimi anni di rivelarsi abbastanza vivace dal punto di vista dei diritti civili, delle aperture. Ricordiamo la manifestazione, le manifestazioni finite anche nel sangue di Gezi Park di qualche anno fa, e ancora insomma, tutto. È una popolazione molto, 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 molto vitale. Ecco, non stanno tutti con il potere costituito di Erdogan, che tra l'altro va alle elezioni a giugno. Però, per tornare al suo discorso, sì, sono d'accordo. Il problema è che dal 2005, dal voto di quella risoluzione, il Parlamento europeo non ha, il Parlamento europeo, comunque l'Europa, ha assunto un atteggiamento, diciamo, timido nei confronti del potere della Turchia sulla questione del genocidio. Molti stati, sì, è vero, hanno riconosciuto il genocidio armeno in maniera, diciamo, se vogliamo specificare, anche differente, alcuni con alcune semplici risoluzioni del Parlamento, tipo l'Italia nel 2000, altri invece sono arrivati proprio a decidere di introdurre il reato di negazionismo, cioè il reato negare il genocidio degli armeni. In Francia, per esempio, dove esiste una comunità armena molto molto folta, oppure a Cipro. Ecco, però i passi della comunità internazionale sono stati sempre molto timidi, e a conferma di questa timidezza c'è il silenzio che è seguito ieri da parte dei leader, maggiori leader politici, alle parole del Papa. Volevo concludere dicendo, ho apprezzato molto quando lei ha richiamato la comunità armena per l'arte anche che sa produrre nel campo insomma, della cultura e dell'arte. Ricordiamo, insomma, non solo il celebre Aznavour, che è il cantante franco-armeno più noto, ma magari molti non sanno che anche gruppi più recenti, tipo, che ne so, un gruppo metal che si chiama System of a Down, ha ha prodotto delle canzoni che riguardano il genocidio armeno, perché nella band ci sono componenti che sono legati per legami familiari, origini armene. Adesso nelle sale c'è anche un nuovo film, perché ce ne sono stati altri, che parla del genocidio armeno, quello di Fatih Akin, che è un regista tedesco di origine turca. Il film si chiama Il padre, a dimostrazione del fatto che, come diceva lei, i turchi, la popolazione turca, o almeno anche gli intellettuali della Turchia, parlano invece di questo genocidio e sono stati anche sanzionati per questo, come il premio Nobel Pamuk, lo ricordiamo. La ringrazio, io vado a leggere qualche messaggio che è arrivato sul nostro sito, sempre ne leggo qualcuno che riguarda appunto il genocidio degli armeni, per ricollegarci alla telefonata del primo ascoltatore. Il Papa e i giornali dimenticano il genocidio da parte dell'Italia in Libia, con 800.000 morti su una popolazione di circa 2 milioni e mezzo. Ancora un altro: i seguaci di Maometto perseguitano e sterminano i cristiani oggi come ieri, scrive Elena da Pistoia. Gli armeni sono stati sterminati dai turchi islamici in odio alla loro fede, ai sinistri laicisti europei. Ciò piace, e la denuncia del Papa è mal accolta. La Turchia perseguita ancora i cristiani, non è Europa. Pronto?
Buongiorno, sono Romano e telefono da Varese. Volevo parlare degli Stati Uniti. Ho rispetto della Costituzione americana, però vorrei che lei spendesse due parole per chiarirmi questo fatto che il Presidente degli Stati Uniti viene scelto in famiglia, diciamo così, sì. Kennedy, Bush, adesso i Clinton, non mi sembra una forma di democrazia molto, molto estrema in questo senso.
Sì, sorrido perché sono completamente d'accordo con lei. Ci pensavo proprio ieri quando seguivo le cronache dei TG, non solo su Hillary Clinton, che come ha detto lei appunto viene da una famiglia, da un marchio proprio pesante della politica americana, dei democratici americani, ma anche tra i repubblicani c'è già un Bush che è spuntato, non si capisce ancora se come candidato, Jeb Bush, della famiglia appunto dei Bush. E anche lì c'è chi parla di una possibile sfida di nuovo Clinton versus Bush. Sì, sono d'accordo con lei, non mi sembra un gran segnale di rinnovamento. Sembra che la politica sia ristretta a lobby potentissime, famiglie potenti che sono consolidate negli anni e si tramandano il potere di generazione in generazione. Non è un segnale bellissimo per gli Stati Uniti, soprattutto dopo l'epoca di Obama, che ha rappresentato una novità, una discontinuità rispetto all'epoca dei Bush, Clinton, Bush e dopo Obama. Adesso tornare a una Clinton personalmente mi mette a disagio, nonostante sia una candidata donna per la presidenza degli Stati Uniti, ma non penso che basti il valore appunto simbolico di una candidatura di genere appunto al rosa per stabilire parametri di reale cambiamento. La ringrazio, signor Romano. Vado a leggere qualche altro sms sul sito www.radio3.rai.it. La Turchia, ancora molti, moltissimi messaggi sul discorso del Papa. La Turchia andrebbe richiamata a livello europeo, un regime pericoloso non per il passato contro gli armeni, è ovvio, ma per l'atteggiamento quasi compiacente nei confronti dell'ISIS. Non sono degni oggi dell'Europa, scrive Massimo Scotti da Milano. Sono totalmente d'accordo con lei. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Lillo Cerandi, Pietralia Sottana, provincia di Palermo. Principalmente complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Io volevo intervenire sul cedimento al viadotto in Sicilia, sul viadotto Imera. La Sicilia viene divisa in due, con danni incalcolabili per tutti i cittadini, ma la situazione più grave è che in Brate non ci sono strade alternative, non c'è linea ferrata, come voi sapete, per fare una Palermo-Catania ci vogliono 5-6 ore. Ma la cosa più grave è che non possiamo accettare che questa è una frana individuale più di 10 anni fa. La provincia aveva fatto dei rilievi geologici e nessuno ne ha mai avuto il risultato. Ma in questo caso, ma perché mai nessuno? nessuno paga. Dov'è stato il signor Ciucci, il presidente dell'ANAS nazionale? Dov'è stato il signor Tondi, che è presidente dell'ANAS regione Sicilia? Questa sicuramente è una situazione gravissima, che noi cittadini pagheremo per tanti anni. Ma la cosa che più ci fa impazzire è che ci vorranno anni per riaprire questa autostrada, cioè 100 metri di autostrada, dove in Giappone in pochissime settimane fanno dei ponti e fanno delle autostrade. E poi perché nessuno paga in questa Italia per questi disastri annunciati. Io la ringrazio e una buona giornata.
Grazie e buona giornata a lei. Sì, condivido il suo sfogo, è assolutamente legittimo e giusto. Vedremo, questa è una storia chiaramente, quella dell'ANAS, questi viadotti che crollano. Adesso ne parlavo prima di un altro caso in Sardegna, è una storia che chiama direttamente in causa il governo, perché l'ANAS è una controllata del Tesoro, diciamo dipendente dal Ministero delle Infrastrutture. Adesso, come dicevo prima, ci sono due consiglieri di amministrazione che si sono dimessi, dicono, per motivi personali. Staremo a vedere, in questa settimana il governo dovrebbe nominarne altri, ma tutti, insomma, impossibile negare che le aspettative sono sul destino di Pietro Ciucci, che è un vero, diciamo, tra virgolette, è stato definito anche sui giornali boiardo di Stato, passato da quando aveva 20 anni nelle direzioni di diverse controllate statali, fino alla presidenza dell'ANAS, che ha assunto dopo essersi, diciamo, dimesso e liquidato da direttore generale. Una storia italiana, una storia abbastanza strana. Lei ha ragione, vedremo se il governo prende in mano la situazione dell'ANAS. Torno agli SMS, ce n'è uno che riguarda proprio il tema sollevato dal signore di Palermo: cedimento autostrada in Sicilia, consolidare la frana a 30 milioni, rifare il viadotto 350 milioni, chi ci risarcirà? Ed è Luigi che evidentemente scrive dalla Sicilia. E infatti questa è una storia che richiama anche la necessità di approvare in tutta fretta una legge che è in Parlamento, ma non si sa quando verrà approvata, quella sulla modifica delle regole per gli appalti, per impedire i rialzi che poi fanno lievitare i prezzi e determinano anche fenomeni di corruzione. C'è un'altra telefonata in linea, pronto?
Pronto, buongiorno dottoressa Mauro, mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senti, io volevo commentare l'articolo di Ainis sul Corriere della Sera, che sì, lei stamattina leggeva, appunto sulla legge elettorale che il Parlamento si appresta a varare. Però io francamente in tutto questo tempo non ho capito esattamente qual è la differenza che esiste tra il voto alla lista e il voto alla coalizione.
Sì.
Perché Ainis intende che in pratica fa capire che parla di partiti, quindi praticamente se noi dovessimo stare ai sondaggi di adesso, vediamo che il primo partito è il PD e poi il secondo partito è il Movimento 5 Stelle, quindi se fosse intesa ai partiti la lista, si presume molto probabilmente che al ballottaggio andrebbero il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ma sembra che non sia così, quindi praticamente nella lista potrebbero apparentarsi, potrebbero mettersi insieme per esempio Forza Italia e la Lega, come stanno facendo in diverse regioni italiane, quindi, ed altri partiti come il partito della Meloni. Quindi
a patto che facciano una lista loro. Ma allora qual è non è una coalizione, è una lista.
Esatto, no, e qual è la differenza in effetti tra lista e coalizione? Cioè il fatto di presentarsi attraverso una coalizione o attraverso di presentarsi in una lista, nella stessa lista diversi partiti, qual è la differenza? Cioè in termini pratici che cosa succede? Cioè una volta che questa lista arriva in Parlamento, dove all'interno c'è per esempio Forza Italia e la Lega, che succede? Perché è chiaro, questa è la vera, perché se fossero i partiti sarebbe una cosa molto differente, cioè uno andrebbe a votare e vota il partito, quindi sa, ma se vota la lista, dove in quella lista poi ci sono differenti partiti che magari in condizioni normali si affrontano in maniera, diciamo, da avversari, quindi qual è il vantaggio per l'elettore che va a votare di scegliere la lista o il partito?
Va bene.
Mi spiego quello che... Sì, ecco, l'ascolto per radio, grazie.
Sì, grazie. Insomma, nessuno può... Il premio è alla lista e stabilisce che una lista che prenda il 40% al primo turno ha un premio, appunto, di maggioranza per governare. Lei pone un'obiezione evidentemente sensata, cioè se le diverse forze politiche, se mi pare di aver capito, lei dice, se diverse forze politiche riescono a comporre un'unica lista, anche se appartengono a diverse forze politiche, possono comunque conquistare il premio di maggioranza. Sì, però dovrebbero saper compilare una lista unica. Lei sa quanto è difficile poi nelle trattative dei partiti, nelle scelte dei candidati, è difficile parlarsi, far posto alle esigenze di ognuno. Il dibattito in corso sulle regionali, con l'attuale disgregazione delle forze politiche a destra come a sinistra, dimostra che appunto è sempre più difficile già comporre una coalizione, delle alleanze per le regionali, si figuri comporre una lista se non si parte da un partito unico, cioè da un solo partito come il PD. Certo, nessuno poi può escludere che una volta arrivati in Parlamento, mettiamo caso, questa lista viene composta, rappresentata da persone che vengono da diverse forze politiche, viene composta, arrivano in Parlamento e poi si disgregano di nuovo. Questo nessuno lo può impedire, ma nessuno può impedire nemmeno che il PD, che magari prende il 40%, poi prende il premio di maggioranza, arriva in Parlamento e succede un qualcosa che scatena una forza centrifuga dal partito e magari escono. Ecco, però sono, diciamo, rischi marginali. Comunque staremo a vedere come va la discussione, tanto a fine mese la legge finisce in aula e alla Camera, e ne sapremo sicuramente di più anche sulla richiesta della minoranza PD di apparentamento di possibilità di fare le alleanze al secondo turno, anche se dovrebbe rimanere, diciamo, l'impostazione attuale dell'Italia come dovrebbe essere approvato, così com'è. Addirittura si parla anche di voto di fiducia. Vado di nuovo su www.radio3.rai.it, dove trovo i vostri messaggi. Giustamente c'è Paola che ci ricorda, la scrittrice Antonia Aslan, che con la masseria delle allodole racconta il genocidio armeno. Certo, è proprio questo testo che pensavo prima quando ho parlato del film di Fatih Akin, perché da questo libro i fratelli Taviani hanno tratto un film sul genocidio armeno. Pronto?
Pronto, sono Gloria dalla Toscana e telefono perché trovo un esempio di pura incoscienza da parte del governo non assegnare subito il famoso tesoretto di un solo miliardo per alleviare in qualche modo il dramma di mantenere in vita una zona chiamata Terra dei Fuochi. Quel fumo si espande per tutta l'Italia e sarebbe un piccolo aiuto alla gente che giornalmente respira quell'aria fetale. Cosa ne pensa lei?
Beh, certo, da quando è nato, la ringrazio innanzitutto, da quando è nato questo dibattito sul tesoretto ognuno avanza delle richieste, delle indicazioni, delle proposte. Io quello che le posso dire è che, diciamo, sarebbe duopo, secondo me, decidere un intervento che non guardi all'oggi, non guardi al consenso elettorale, che non guardi ad un'opportunità politica ad aprire un'opportunità politica di medio raggio, ma che guardi a ad una strategia di più lungo periodo. Per dirlo in parole povere, pensare a un bonus per i poveri di 20 euro al mese, io non so, forse sarebbe un'idea destinare quei soldi a interventi di più, magari strutturalmente più pregnanti e meno da spot elettorale, tanto più che se le notizie che circolano adesso si dimostreranno, si verranno confermate, sembrerebbe che ancora una volta gli autonomi verranno esclusi da questo bacino, come sono stati esclusi l'anno scorso dagli 80 euro. Quindi, insomma, oppure mi dedicherei proprio agli incapienti, cioè quella platea di incapienti, ma per dire proprio quella fascia di povertà vera che proprio non percepisce reddito, soprattutto negli ultimi anni, dalla crisi del 2008, appunto, sono aumentati di svariati milioni in Italia, c'è chi parla anche di 2,5 milioni in più nell'ultima crisi, e se pensiamo che sono solo 5 milioni, solo tra virgolette 5 milioni in Europa, i poveri, che sono appunto l'aumento dei poveri in tutta Europa, in Italia solo 2 milioni, solo in Italia 2 milioni e 3, secondo alcuni dati usciti negli scorsi giorni. Per gli armeni, Renzi ha finito le chiacchiere, dice Massimo da Milano, appunto, continuano i messaggi sul sito radio3.rai.it, ce ne sono moltissimi sul Papa, quasi tutti. Per quanto riguarda gli armeni, esiste un campo di sterminio in Iran, ricorda Adriana. E ancora, in Turchia orientale la storia è rovesciata, un monumento presso Kars commemora il genocidio dei turchi ad opera degli armeni. Io questo non lo so, però accetto prendo atto appunto dell'informazione che ci dà questo nostro ascoltatore. Pronto?
Sì, pronto. Lei ha commentato prima negativamente la candidatura di Hillary Clinton per la prossima presidenza. Sì. Beh, devo dire che non sarei veramente d'accordo, e soprattutto anche la motivazione che lei dà, che è quella del cambiamento. Allora, Hillary Clinton probabilmente potrebbe essere una presidente che continua la politica di Obama, che è una politica fantastica sia a livello economico sia nei diritti civili che in politica estera. In più, il marito Clinton è stato un grandissimo presidente degli Stati Uniti, per cui dico, la candidatura della Clinton mi pare che dovrebbe essere una grande garanzia per continuità, proprio non abbiamo bisogno di cambiamento negli Stati Uniti, e penso che la continuità con queste due presidenze così importanti democratiche sia, insomma, un auspicio e una garanzia per il benessere degli Stati Uniti, ma di tutto il mondo.
Mi dice come si chiama, da dove chiama?
Mi chiamo Leonardo, chiamo da Roma.
Ok, grazie signor Leonardo. Beh, come dice lei, la continuità tra la presidenza di Obama e la prossima presidenza degli Stati Uniti è molto importante per le svolte storiche che ha portato Obama appunto durante il suo mandato, soprattutto quest'ultimo. Ricordo appunto l'apertura all'Iran con la decisione di siglare questo accordo sul nucleare con l'Iran, una scelta che appunto si è attirata le ire di Israele, ha sollevato un polverone a livello internazionale, ma che è stata una scelta in cui il presidente ha creduto fino in fondo, tanto da portarla avanti insieme ad alleate a livello internazionale. E poi l'ultima, il dialogo con Cuba, avviato l'incontro con Raul Castro di qualche giorno fa a Panama. Quindi sono d'accordo con lei, la continuità è importante, ma lei è sicuro? No, io non voglio distruggere la candidatura della Clinton, assolutamente, credo che sia una donna molto capace e sicuramente conosce benissimo la macchina che vuole andare a guidare, di questo nessuno credo si senta di dubitare. Sono solo permessa di dire che in un paese come l'America, che insomma ha fatto scuola di cambiamenti, di nuovi modi di fare politica, vedere gli stessi cognomi, insomma, fa sorgere qualche dubbio, indipendentemente poi dalle capacità di merito, però dalle capacità e dal merito, però sulla continuità con Obama volevo permettermi di esplicitare anche qui un dubbio. Lei è proprio sicuro che ci sarà una continuità con la presidenza di Obama? Perché insomma, tra i due, a parte che erano avversari alle scorse primarie, vabbè, quello non conta perché poi Obama l'ha chiamata come segretaria di Stato, ma tra i due ci sono stati anche attriti di non è detto che proprio la pensino allo stesso modo su molte cose. Di certo la Clinton, se diventasse presidente, non potrebbe tornare indietro sui passi, sulle svolte storiche che ho citato prima, portate avanti da Obama. Ovviamente è chiaro che quelle sono svolte storiche decise a livello corale in America, almeno da parte, insomma, della dirigenza democratica, cioè Iran, Cuba, ormai sono capitoli chiusi, anzi aperti, nel senso di dialogo aperto e non più richiudibile. Quella è la strada. Comunque staremo a vedere. La ringrazio intanto per aver chiamato. Vado ancora a leggere qualche messaggio. Ce ne sono anche sulla disoccupazione. Quando abbiamo letto prima un dato, una indagine della, se non sbaglio, sulla Stampa, Bolzano, disoccupazione al 4%, ottimo, se non fosse un dato drogato dal fatto di essere una regione a statuto speciale a spese nostre, dice Luciano di Firenze. Ancora ha ragione il signore che parla delle liste, riferimento alla telefonata sull'Italicum, in sostanza la sua obiezione nella domanda cosa cambia rispetto al passato, per certi versi pare nulla, dice Max. Pronto?
Pronto, sono Gabriella di Pescara, buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
L'incidente diplomatico, diciamo così, della Santa Sede con la Turchia mi ha riportato alla mente, cioè mi fa pensare al genocidio di milioni di cristiani e non, guardi, le parlo laicamente, ignorato così, è un silenzio assordante, soprattutto da parte dell'Europa. E quindi, secondo me, e volevo sentire il suo parere, la libertà religiosa, tanto auspicata dall'attuale pontefice, non dovrebbe essere solo una prerogativa, una richiesta da parte di credenti, ma dovrebbe essere proprio una delle libertà a cui appigliarsi. Perché dopo la libertà religiosa viene tolta la libertà di stampa, la libertà di riunione, insomma l'Europa si sta dando, e poi quella di commercio. E quindi l'Europa col suo prosciutto sugli occhi, come si dice così comunemente, si sta dando la zappa sui piedi. Questa Europa che, insomma, è tutta presa dai diritti individuali, d'accordo, ma non può dimenticare uno scenario così inquietante che capovolgerà la situazione mondiale se non si interviene. Cosa, certo, ne pensa? La ringrazio.
La ringrazio io per la telefonata. Sì, sono d'accordo con lei, l'Europa balbetta su molti temi, ormai è una verità, diciamo, riconosciuta da più parti, che l'Europa ha bisogno di un'unione, diciamo, proprio a livello democratico, per parlare con una sola voce, una cessione di sovranità da parte degli stati nazionali, perché adesso si trova assediata da crisi internazionali così vicine ai confini dell'Europa, la minaccia dell'ISIS, parlo della minaccia dell'ISIS, ma anche di crisi economiche, tipo appunto il caso Grecia, il dialogo tra Grecia e Russia, insomma, ed è incapace la persecuzione dei cristiani di cui lei ha parlato, giustamente, perché insomma il richiamo del Papa ieri al genocidio degli armeni, come ho detto prima, puntava non solo ad un'operazione di carattere storico, di ricostruzione di verità storica, ma anche puntava i riflettori sul presente, su quello che viene ancora adesso alla comunità dei cristiani in Oriente. Sì, lei ha centrato perfettamente il punto, si parla a livello europeo di riforme in senso di appunto democraticizzazione, diciamo così, delle istituzioni europee, un rafforzamento del ruolo del Parlamento, cioè passare da anni in cui si è parlato soltanto di moneta unica, unione monetaria, austerity, a un piano maggiore democrazia in Europa e maggiore unità politica in Europa. Ma è un cammino che io vedo ancora, purtroppo ancora molto molto lungo e accidentato, e invece sarebbe, diciamo, opportuno agire presto, proprio per lo scenario internazionale che velocemente va aggrovigliandosi sempre più. Grazie comunque. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Sì, eccomi.
Buongiorno, mi chiamo Paolo, lavoro in un'azienda, in una piccola azienda a Rimini, e volevo fare una domanda sulla libertà di impresa che attualmente, secondo me, per le leggi che ci sono e anche dei mancati controlli, confligge con i diritti dei lavoratori. Spiego brevemente di cosa si tratta. Questa azienda dall'autunno 2013 ha accumulato un debito nei confronti dei propri lavoratori di 14 mensilità e alla fine di questo ciclo ha chiesto il concordato nel febbraio scorso, ma continua anche a non pagare gli stipendi ancora oggi, pur essendo nel concordato e pur mantenendo la produzione e le vendite. Uh-huh. È vero che i lavoratori sono divisi al loro interno perché una maggioranza ha impedito che si facessero scioperi o proteste, perché si diceva si crolla tutto, si perdono tutti i posti di lavoro, ma l'azienda comunque non si è risollevata e tant'è vero che ha chiesto il concordato proprio per scansare le istanze di fallimento. Io mi chiedo come sia possibile che in Italia non ci siano dei controlli sulle aziende che non pagano gli stipendi per così tanti mesi e mi sembra che oggi la libertà di impresa assomigli alla libertà di non pagare gli stipendi ai lavoratori. Grazie.
La ringrazio. Non solo, ci sono anche quelle che pagano, consegnano le buste paga ma non pagano gli stipendi. Lei ha ragione, c'è un mancato controllo su queste situazioni che poi sono cresciute a dismisura, sono sempre più comuni purtroppo dopo la crisi del 2008 che ancora stenta a lasciarci definitivamente. Sono totalmente d'accordo con lei, servirebbe un maggiore controllo, ma servirebbe soprattutto cercare di risolvere queste situazioni di crisi, cioè cercare di riprendere, servirebbero appunto politiche che rimettano in moto il ciclo economico in maniera diciamo più veloce possibile. I primi segnali di ripresa ci sono, ci dicono appunto dal governo, sono deboli, sono timidi. Prossimo anno darà delle risposte in questo senso, vedremo se si confermeranno tali i dati che ci vengono dati oppure no. Vado sul sito radio3.rai.it a leggere ancora qualche vostro pensiero che vi ci avete mandato via SMS. Ricordiamoci che anche dei working poor, lavoratori cui stipendi vengono pagati con ritardi di 5-6 mesi, ecco esatto, questo ascoltatore parla del tema che abbiamo appena affrontato con Paolo da Rimini. Il tesoretto è la solita mancia elettorale che Renzi tirerà fuori regolarmente ad ogni elezione. Renzi conosce bene i suoi polli. Scrive Luciano, e sì, certo, non si può mettere in dubbio che il Presidente del Consiglio conosca bene le modalità di comunicazione, insomma, la comunicazione politica. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio, mi chiamo da Roma, auguri a lei la settimana e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Quello che vorrei dire è una cosa abbastanza semplice, abbastanza stretta, però non del tutto insignificativa, credo. Ieri ho ascoltato in diretta tramite la radio le parole del Papa con questo suo insomma, modo di parlare abbastanza tipico, appunto questo famoso messaggio che riguardava il genocidio, ha parlato di Armenia, ha parlato del genocidio del nazismo e poi ha detto dello stalinismo, che mi sembra aver capito stamattina tra l'altro, visto che questa è prima pagina, è stato poi tradotto in comunismo in alcuni giornali e non mi sembra che sia proprio la stessa cosa. È un piccolo grande rilievo che credo andrebbe notato. Tutto lì.
Grazie, la ringrazio. Claudio di Roma. Non ricordo di aver letto comunismo su qualche giornale, ma magari non ricordo io e ha ragione lei. Certo, lo stalinismo è una, diciamo, branca, così possiamo dire, del comunismo, la parte più diciamo dura, più autoritaria, più diciamo capace di commettere che crimini, quelli stigmatizzati ieri dal Papa. La ringrazio per la sua riflessione. Sì, è vero, non si può fare di tutto nel buon fascio, Effettivamente il Papa ha parlato di nazismo e stalinismo, non di comunismo, anche perché comunismo è un termine più largo, che si appunto stalinismo parla della situazione della Russia e di diciamo le scelte di i lager russi e della situazione che c'era lì. Comunismo parla anche, potrebbe parlare anche di Cuba, e non si può certo parlare di genocidio, di robe del genere per quanto riguarda Cuba, chiaramente. Rivado ai vostri SMS, perché il tesoretto non lo devolgono in modo mirato come fa, scusate, chiudo la finestra, come fa il 5 Stelle a situazioni di difficoltà, ma non mi pare il 5 Stelle devolva, come propone, forse propone di devolvere. Ecco, pronto, forse abbiamo tempo per un'ultima telefonata.
Buongiorno a lei, vado di fretta, sono Mauro Milano e volevo dare un piccolo contributo, un chiarimento al quesito di un ascoltatore precedente sulla differenza in pratica tra voto di lista e voto alla coalizione. Mm. Perché il voto alla coalizione presupponeva, che la coalizione enunciava, si impegnava su un programma esplicito prima delle elezioni, mentre il voto alla lista, cioè quello tradizionale, alla lista partito, è un voto diciamo più ideologico, per non dire clientelare, che su un programma concreto e dichiarato. Quindi la coalizione postula, dovrebbe postulare maggiore trasparenza. Il problema qual è? Che del voto alla coalizione è che spesso i partiti coalizzati passano alla cassa a riscuotere il premio di maggioranza in Parlamento, ma poi dopo, quando divorziano, non restituiscono i seggi che hanno riscosso. Questo è successo per esempio con il governo Berlusconi, prima del governo Monti, con il divorzio tra Forza Italia e Lega. Ho finito e le auguro buona giornata.
Sì, grazie. Anch'io le rispondo di fretta perché siamo quasi in chiusura. Lei ha ragione, infatti parlavo prima del pericolo che c'è sempre, no? Di disgregare poi la forza politica che ha vinto, dei passaggi di casacca, dei cambi di casacca tra i partiti, e questo è un rischio che c'è sempre. Colgo la sua obiezione. Lei dice il voto di lista clientelare, voto di coalizione produce, immagino di aver capito, produce più dibattito e fa un programma anche esplicito. Sì, questo è vero, però le coalizioni hanno anche dimostrato di non saper funzionare dopo mesi e mesi e mesi di discussione sul programma. Penso per esempio all'unione di Prodi. Non per questo, secondo me, in teoria la mission di produrre dibattito politico in trasparenza e in apertura andrebbe abbandonata. Effettivamente forse lei ha ragione che la presentazione, cioè la riduzione tutto ad un partito, riduce forse un po' l'ossigeno del dibattito culturale e politico nel paese. Noi abbiamo concluso qui il nostro filo diretto, ci risentiamo domani mattina per Prima Pagina. Grazie per l'ascolto.
Quotidiano online l'Huffington Post ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.